Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
La vera luce della fantasia è dentro di noi. Oggi abbiamo il piacere di avere una giovanissima autrice con noi, al suo primo libro. Il libro è Camidis e la casta dei protettori. Lei è Renata De Santis. Ciao Renata.
Ciao.
Grazie logicamente per aver accettato l'invito, per essere qui con noi, con me. Anzi, oggi siamo in una giornata particolare perché è la presentazione, no?
La prima
presentazione, quindi emozionatissima. Ma giustamente, mi sembra che sia giusto così, però, perché se non c'è emozione vuol dire che non c'è vita, assolutamente. Allora, partiamo da che cosa è per te la scrittura, perché io penso che sia la cosa più importante, non lo so, la cosa fondamentale della tua vita. Che cos'è la scrittura per te?
È una bella domanda. La scrittura è una realtà in cui fuggire quando le cose di questa realtà diventano un po' troppo pesanti. È un modo per sfogarmi, ma nel tempo ho visto che è anche in grado di aiutare le altre persone, ed è una cosa che amo tantissimo della scrittura. E ecco, questo è un po' il mio obiettivo quando scrivo, sia aiutare magari con delle riflessioni oppure semplicemente anche a distrarsi, quindi per un po' scappare in un mondo che non esiste nella realtà e potersi così distrarre.
Bene, senti, logicamente tu hai scelto, diciamo, un genere,
sì.
Anche se di solito la scrittura, forse etichettarla non converrebbe, no? Cioè il fatto che uno dovrebbe avere la libertà di scrivere di tutto.
Vero.
Però tu hai scelto un genere, il genere è un po' il fantasy.
Esatto.
Ecco, ma questa scelta è legata più che altro a una moda, visto che oggi va di moda il fantasy, o perché effettivamente, non lo so, le tue passioni sono altre, insomma.
In realtà io ho sempre scritto fantasy, fin da ho iniziato a scrivere più o meno a 14 anni, e sono state veramente poche le storie che io abbia scritto che non sono state fantasy. E non so, il fantasy secondo me ha qualcosa di antico, ma contemporaneamente anche di nuovo. Ed è un genere che ti permette di spaziare, ecco, non solo magari restando nella tua realtà, nella vera realtà, ma anche creando una realtà che deve essere credibile, deve essere logica, perché io non posso contraddirmi, non posso rendere una cosa non credibile.
Certo.
Però che appunto permette poi di spaziare tanto con la fantasia, di portare anche tanti messaggi, di esprimersi molto, e magari per metafore tramite creature fantasy. E però ecco, sì, è un genere che mi piace tanto, che ho sempre letto. Devo dire che leggo un po' di tutto, così come effettivamente mi piacerebbe scrivere un po' di tutto. Apprezzo molto anche i thriller, i gialli, però il fantasy ce l'ho nel cuore.
Certo. Ecco, tu hai detto leggi un po' di tutto. C'è chi scrive ma non legge. Ecco, altri giovani come te.
Sì.
Bisogna leggere per poter scrivere.
Assolutamente sì. Io quando non leggo, se per qualche motivo cado in un blocco del lettore, cado anche in un blocco dello scrittore, non riesco più a scrivere. Però le devo dire, ci sono contemporaneamente anche tantissimi giovani, tantissimi ragazzi e tantissimi ragazzi che invece leggono tanto, e questo credo che sia una cosa stupenda, specialmente in questo periodo.
Insomma. Assolutamente. Senti, allora ricordiamo prima di tutto anche la casa editrice, perché mi sembra,
sì,
giusto.
Assolutamente, La Ruota Edizioni, una piccola casa editrice però molto attenta, che mi ha dato questa grande possibilità e non smetterò mai di ringraziarla.
No, anche perché, ecco, voglio sapere, nel momento in cui hanno scelto il tuo manoscritto,
sì,
che cosa ti hanno detto, il perché hanno scelto il tuo manoscritto?
Beh, hanno detto che il manoscritto era piaciuto. E quello già era tanto, insomma, perché poi, ecco, essere al... Allora, già scrivere un libro porta via tanta energia, tanta, anche dal punto di vista emotivo, tanto tempo. E so di essere fortunata, perché non viene data spesso soprattutto questa opportunità, specialmente al fantasy italiano, che
infatti
purtroppo è molto bistrattato, anche se per fortuna stanno nascendo movimenti come il movimento Cardea,
mm-hmm,
oppure come la casa editrice Lumien, che è una casa dedicata esclusivamente al fantastico italiano, ed è un buon punto di partenza, insomma, per valorizzare un genere che anche in Italia conta tantissimi scrittori bravissimi.
Sì, infatti questa è una cosa, hai ragione, perché di solito quando uno pensa al fantasy pensa sempre a grandi autori stranieri,
sì,
no?
Sì.
Di autori italiani, insomma non conviene mai, insomma, un nome, eccetera. Senti, un'altra cosa, logicamente, sono due elementi molto particolari che mi hanno colpito del tuo libro.
Sì.
Prima di tutto c'è il discorso legato un po' ai nonni.
Sì.
Allora, voglio sapere che cosa i tuoi nonni ti hanno insegnato.
I miei nonni, allora, io ho avuto la fortuna di conoscere solo i nonni paterni. Purtroppo i nonni materni non li ho conosciuti, però porto il nome di mia nonna. E i miei nonni paterni mi hanno insegnato un po' i sentimenti eterni, le emozioni che non passano. Io quando ho iniziato a scrivere Kami, disse effettivamente uno dei primi pensieri è stato: io voglio scrivere qualcosa per i miei nonni. E infatti appunto poi l'importanza dei nonni nella storia è centrale.
Infatti è centrale, importante. Poi al di là lo sviluppo, insomma, a questi ragazzi, insomma, che poi ti porteranno in un viaggio, no? Particolare. Vero. Cioè, sì. Logicamente noi non svegliamo, siamo qui per invogliare, no? All'acquisto e alla lettura di Candice e la Casta dei Protettori. L'altra particolarità è il fatto che ecco, era molto bella anche la scelta della copertina. Voglio sapere questa, se la descrivi anche un attimo, certo. La copertina, anche perché giustamente siamo in radio, esatto. Non si può vedere, e poi da dove è venuta fuori questa copertina?
Allora, questa copertina, beh, intanto abbiamo una parete di roccia,
sì.
Al centro della quale c'è un barco che conduce appunto su Camidis, che è un'isola magica. E la scelta della copertina è arrivata un po' da una mia idea, che era appunto quella che il lettore, già vedendo il libro, avrebbe dovuto sentirsi un po' sulla soglia di un nuovo mondo. Quindi mi piaceva l'idea di rappresentare proprio il portale che poi porta a Camis. Ho avuto un amico di nome Daniele, anche lui scrittore, che mi ha aiutato a creare qualche bozza, e poi la grafica della casa editrice ha completato il lavoro.
Ha fatto un ottimo lavoro. Devo essere, ma è bellissima questa porta. No, che ti porta veramente verso l'infinito, sì. questo viaggio magico. Allora, noi logicamente, tu, quando uno termina di scrivere un libro, no?
Sì.
Di solito rilegge. Ecco, tu penso che l'abbia riletto.
Tante volte.
Riscriveresti come l'hai scritto o cambieresti delle cose?
Io cambierei quasi tutto. Cioè, a un certo punto mi sono dovuta fermare, ho dovuto dire che okay, basta, smetti di rileggere.
Perché questa ipercriticità?
Perché credo si abbia un po' il desiderio, specialmente con le prime esperienze, che tutto sia perfetto, però non può esserlo. Poi ecco, ci sono persone che magari con se stesse sono sempre molto critiche, e una persona poco tempo fa mi disse che per ognuno una cosa è perfetta a proprio modo. Per me un libro può essere perfetto, quello stesso libro per una persona può non esserlo, quindi è un po' inutile continuare a rincorrere questa perfezione, perché non è tangibile, forse non è neanche così emozionante come crediamo che sia.
Ritornando invece al discorso della, logicamente, dell'uso delle parole e anche lo stimolare, no, alla fantasia, ecco, tu hai mai pensato il fatto che ne so, di dover descrivere il tuo libro a una persona che non ha mai visto? Quindi noi giochiamo sulle emozioni, sulle sensazioni,
sì.
Ecco, hai mai immaginato questa cosa? Cioè il fatto che tu devi descrivere un mondo che già per te,
sì.
No, è un mondo fantastico, una persona che non ha mai visto, è la complicatezza, io penso che sia maggiore.
Molto, sì.
Ecco, ci hai mai riflettuto su questo aspetto?
Sì, credo che durante la scrittura sia un po' una cosa impossibile da non fare. Tu quando scrivi devi già pensare a ciò che il lettore poi andrà a immaginare, perché ecco, io magari scrivo una scena, ce l'ho in mente, quindi la scrivo in un certo modo e per me è chiarissima, per me non potrebbe essere malinterpretata, mentre un lettore poi quell'idea non ce l'ha, perché non ha scritto lui la scena. Allora sì, devi, vabbè, cercare di usare i cinque sensi,
certo.
Insomma, descrivere nel modo più leggero e più preciso possibile, lasciando però sempre un po' di spazio all'immaginazione del lettore.
Ecco, i sensi, qual è il senso che tu ritieni di aver utilizzato di più? Che ne so, l'olfatto, la vista, qual è
forse
il senso?
Forse sì, l'olfatto e un po' la vista. Siamo comunque, molte scene si svolgono nel Castello Reale, che è in riva al mare.
Quindi il profumo.
Abbiamo la brezza, sì, poi c'è il giardino, quindi il profumo delle piante, dei fiori. Sì, forse l'olfatto è quello principale.
Ecco, visto che hai dato fuori anche il discorso dell'olfatto, questo senso che ti richiama, ecco, richiama anche di solito ai ricordi. Per esempio, ti faccio il mio esempio, abbiamo parlato dei nonni. Io ogni volta che sento il profumo del pane fresco, io ricordo i miei nonni, non lo so.
Sì, per me l'olfatto è un senso potentissimo, effettivamente, come dice lei, forse quello più collegato ai ricordi, Ed è anche un po' triste che sia quello che con il tempo andiamo un po' più perdendo. Ad esempio, ricordo, io sono, tra le altre cose, mi piacciono molto le candele.
Dillo. Anche una cosa molto particolare. Vedi, io ho iniziato la chiacchierata con la vera luce della fantasia dentro di noi, no?
Sì.
Vedi, guarda che sembra un richiamare, no? Queste luci delle candele, no?
E le candele, mi ricordo quando per caso ho trovato una candela alla camelia che era il profumo di mia nonna. È stata un'emozione immensa. Oppure un'altra che aveva il profumo dei vestiti appena lavati, dei nonni, della nonna, del nonno, ed è un'emozione stupenda. E sono dei profumi, ecco, ad esempio anche durante le mie sessioni di scrittura le candele non possono mai mancare, sono molto anche in tema con la scena che devo scrivere. Ad esempio, se devo scrivere una scena in un bosco, uso una candela che ha i pini oppure ai
è bella, bella questa cosa, il fatto di utilizzare proprio degli stimoli, ecco, olfattivi, sì, no? Per poter aiutare. Ecco, utilizzi solo gli stimoli olfattivi o hai bisogno anche, che ne so, di luoghi ideali? Non lo so, andare, tu dici, scrivi per un bosco, andare a scrivere proprio in un bosco.
Sì, beh, purtroppo non ho avuto l'occasione, però sì, quando scrivo ad esempio ho sempre bisogno che ci sia qualcosa di verde. Prendo la piantina sfortunata della situazione, me la metto vicino al computer, ho bisogno che resti lì, perché ecco, poi in ciò che scrivo e anche nella mia vita in generale la natura ha un'importanza incredibile. Io studio scienze naturali e la natura è una continua fonte di ispirazione, sia sul momento, appunto, quando metto questa piantina vicino al monitor e mi aiuta a scrivere, ma poi anche nella strutturazione del mondo fantasy oppure di scene, è sempre una grande fonte di ispirazione.
C'è una cosa interessante, logicamente, tra le tante, che tu hai voluto mettere in risalto nel tuo libro. Ecco, quali sono questi elementi interessanti che hai messo in risalto?
Tra gli elementi interessanti credo abbiamo sicuramente la rappresentazione. È stata in realtà una cosa piuttosto naturale. Desideravo che Camidis fosse appunto un libro in cui si ritrovassero tante identità, come quelle della comunità LGBT, delle persone con disabilità. E per farlo mi sono rivolta a specialmente due attiviste che mi hanno aiutata nella proprio creazione di questi personaggi, perché non essendo una realtà che io vivo personalmente, non sarei stata in grado da sola di renderla al meglio, di rappresentarla nel modo giusto. E Camidis mi ha insegnato che l'unica cosa peggiore di una mancata rappresentazione è una rappresentazione fatta male. Quindi ho chiesto le consulenze di Daniela, che è un'attivista, una designer e una studiosa di tematiche di genere, che mi ha aiutata per Noah, una personaggio transgender. E poi ho chiesto la consulenza di Sofia, che invece mi ha aiutato per la rappresentazione di Arash, che è un personaggio con disabilità. E grazie a loro sono riuscita a comprendere un po' meglio queste realtà, ad educarmi, che è attualmente una cosa importantissima, e poi a strutturare, a creare personaggi che spero rappresenteranno e faranno felici tante persone.
Io ne sono convinto, assolutamente. Senti Renata, siamo arrivati alla fine di questa breve ma intensa chiacchierata, un po' l'intensità emotiva che poi si percepisce in tutto il tuo libro, no? Che è bellissimo questo fatto di farsi coinvolgere da questo viaggio magico e quindi utilizzare tutti i sensi, insomma, tutti. Però un'ultima domanda, ribadiamo, logicamente Camidis è la casta dei protettori, quindi abbiamo detto edizioni La Ruota, se non mi sbaglio.
Esatto.
E ecco, però un'ultima domanda te la voglio fare, è legata proprio al fatto, ai sogni. No? Io penso che tu sei giovanissima. Ecco, voglio sapere, per realizzare un grande sogno, perché io penso quello di diventare una scrittrice sia un grande sogno.
Sì, infatti.
Ecco, che cosa, qual è l'elemento essenziale per poter raggiungere e realizzare questo grande sogno? Non lo so, il talento, la scrittura, avere la grande sensibilità che hai tu, avere la grande fantasia che hai tu, non lo so, qual è l'elemento? Sono caduti, mentre facevamo questa domanda sono caduti i libri, però sono caduti i libri, ma sono sempre vivi i libri. Ecco, qual è, insomma, questo elemento?
Secondo me che sia un vero sogno, perché a quel punto non vuoi fermarti, anche quando magari ricevi, diciamo, delle batoste oppure ti viene detto no, non ti fermi, continui a studiare, continui a impegnarti, continui a provarci fino a quando non ce la fai.
E allora sogniamo sempre in grande come Renata De Santis.
siamo soli nel mezzo del mondo. Qualcosa divide la gente da noi, ma quello che conta è non essere soli. Quello che conta è che tu sei con me. Adesso che il fumo cancella l'estate e il grigio ritorna scendendo su noi, la lunga vacanza si chiude per sempre, pure qualcosa di noi resterà. No, non parlare più, guarda la strada e va. Io sono qui con te, tu sei con me. Adesso che il fumo cancella l'estate e il grigio ritorna scendendo su noi, la lunga vacanza si chiude per sempre, pure qualcosa di noi resterà, resterà.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Viviamo tutti con l'obiettivo di essere felici e quest'oggi abbiamo una delle anime, diciamo, del gruppo, del progetto musicale UDA, ossia Camilla Battaglia. Ciao Camilla.
Ciao, buonasera.
Grazie per essere qui, per aver accettato l'invito, e salutiamo subito Rosa Brunello, perché giustamente mi sembra giusto, insomma, che tu sia qui, insomma, anche per rappresentarla, insomma, pienamente. Va bene, Camilla?
Certo.
Allora, partiamo dai tempi che vivi, che vivete artisticamente parlando. Allora, siete contente di fare le musiciste, insomma, le artiste in questi tempi, o avreste preferito farlo, insomma, negli anni 70?
Bella domanda. Idealmente penso che sicuramente ogni periodo ha i propri vantaggi e svantaggi nell'occuparsi comunque di qualcosa come la musica, ma come qualsiasi tipo di attività artistica. Ovviamente ci sono un sacco di pro, ma anche un sacco di contro. Devo dire, credo di parlare anche a nome di Rosa, ovviamente le difficoltà sono tante e ovviamente parte spesso e volentieri delle nostre discussioni riguardanti così gli equilibri della nostra vita, però alla fine credo che si ritorni sempre nella prospettiva del fatto che abbiamo l'opportunità di occuparci e di fare del centro della nostra vita comunque la nostra più grande passione. Quindi, malgrado sicuramente sia un periodo storico avverso per chi vuole fare musica, soprattutto musica originale e creativa, tuttavia appunto la fortuna poi di ritrovarsi sul palco a viaggiare facendo quello che è la nostra passione prevale, diciamo, su tutte le preoccupazioni e difficoltà.
Penso anch'io proprio così. Senti, io ascoltando la vostra musica ho percepito, noto una cura del dettaglio del particolare. Questa cura del dettaglio del particolare è una forma più di rispetto per voi o per il vostro pubblico?
Io direi che è proprio una forma di rispetto nei confronti della musica, più che altro, perché ci siamo comunque ritrovate anche a toccare pezzi di storia della musica e ad aver riarrangiato, comunque aver riletto dei brani che sono dei brani cult, diciamo, sia per diciamo l'importanza del brano in sé, ma anche l'importanza degli autori di alcuni brani. Quindi devo dire che la cura del dettaglio è stata proprio, cioè, legata alla nostra formazione. Essendo un duo, c'era così tanto spazio che abbiamo pensato che qualsiasi suono dovesse avere un peso importante, dovesse avere una motivazione forte, quindi direi soprattutto nei confronti della musica e di chi la musica l'ha scritta.
Certo, in questo vostro percorso, in questo vostro viaggio, che possiamo dire viaggio interiore, ecco, cosa avete scoperto che vi fa un po' paura?
Cosa abbiamo scoperto che ci fa paura?
Se c'è.
Insomma, nell'affrontare appunto, cioè nel fare il lavoro che abbiamo fatto, sicuramente credo che ci siamo interrogate più che una paura, era la preoccupazione di fare un lavoro che fosse davvero il più rispettoso possibile. Forse era proprio quello di cercare di far valere l'autenticità della nostra voce anche in un ambito, in un album che è all'80% fatto di cover, di canzoni scritte, quindi credo che la nostra preoccupazione fosse quella di appunto fare onore a quei brani mantenendo comunque la nostra personalità musicale.
Ecco, proprio perché appunto siete riusciti a essere credibili, ecco, questa credibilità secondo te, per poterla mantenere, basta solo il talento, il lavoro, l'empatia, o ecco, serve anche l'entusiasmo che non deve mai mancare?
Credo che sia una comunione di tutte queste cose. Certamente quello di cui sono sicura è che in questo periodo storico il talento e l'attitudine per la musica non siano sufficienti. Ci sono un musicista ora deve saper fare davvero tanti lavori insieme e deve riuscire a trovare lo spazio e il tempo per occuparsi di tante cose diverse che spesso hanno a che fare con la musica soltanto, cioè proprio con l'atto di fare musica in maniera molto periferica. E quindi sì, cioè, l'entusiasmo e la voglia di fare sono assolutamente alla base, anche perché insomma la musica specifica di cui ci occupiamo non è fortemente una musica di mercato, cioè anche se ci siamo trovate a rileggere brani che invece sono tra virgolette pop, nel senso che fanno comunque parte della musica straconosciuta, autori appunto che veramente fanno parte della storia, allo stesso tempo quello di cui ci occupiamo direttamente non è una musica fortemente di mercato, quindi diciamo che è sicuramente la parola che hai usato, entusiasmo, è necessaria per noi per andare avanti ed avere la voglia di occuparci sempre di cose diverse e continuare, diciamo, a spostare l'asticella di dove dei confini, degli orizzonti che vogliamo raggiungere con quello che facciamo, sempre un pezzettino più là.
Quanto è importante anche, ecco, circondarsi di persone con cui si crea la giusta empatia, perché giustamente sì, siete un duo, però avete alle spalle comunque dei collaboratori con cui bisogna creare la giusta empatia per poter promuovere, produrre delle cose interessanti, giusto?
Assolutamente, la sinergia e il lavoro di squadra per me sono negli anni, diciamo, è diventata una realtà sempre più chiara dentro di me. Comunque non si può fare tutto da soli e il successo rispetto a certe cose, per successo intendo proprio semplicemente il fatto di realizzare qualcosa di qualità, è davvero sempre il frutto di una volontà di squadra, questo non ho dubbi.
Domanda assurda, domani tu e Rosa dovete fare un giro in barca con Lucio Dalla. Voglio sapere se questo giro in barca tu e Rosa lo fareste in pieno silenzio, godendovi il rumore delle onde, godendovi il profumo del mare, oppure intavolereste qualche discussione con Lucio Dalla?
Beh, credo che sarebbe bello provare a fare un mix di entrambe le cose, di provare su questo sicuramente, ad esempio io e Rosa abbiamo due caratteri in generale molto, molto diversi, o magari sono più impulsiva e Rosa è più riflessiva come persona e probabilmente sì, ci succederebbe un po' un mix tra le due cose, probabilmente ci sarebbero dei momenti in cui forse anche entrambi vorremmo fargli delle domande, vorremmo chiedergli di cantare qualcosa, oppure sarebbe bello anche semplicemente trascorrere del tempo insieme e godersi il momento a prescindere dalle chiacchiere, dai suoni, diciamo, prodotti da noi, o magari invece proprio godersi il momento con quello che c'è attorno.
Da ciò che ci circonda, vi circonda, quindi dalla vera bellezza, no? Che abbiamo un po' perso di vista, perché sembrerebbe quasi che non ci si sofferma più. Ecco, pensi che la musica possa aiutare a riacquistare questa sensibilità che abbiamo un po' smarrito, questa voglia di, ecco, di soffermarsi a percepire la vera bellezza che ci circonda?
Sai, dire soltanto che la musica può aiutarci direi che è un po' difficile, perché credo che dipenda molto da che tipo di musica, che di fatto non è una differenziazione che a cui terrei specificatamente. Ma guarda, non da tantissimo sono venuta a conoscenza di questo bellissimo documentario su Rai Play, è un documentario che andava in onda sulla Rai negli anni 70 a cura di Berio, del compositore, e si chiama C'è musica in musica, ed è bellissimo perché appunto viene chiesto, cioè negli anni 70, quindi venivano interpellati compositori contemporanei che adesso appunto si studiano nei libri di storia, però che al tempo erano un po' proprio sulla cresta dell'onda, erano i nuovi nomi della contemporanea nel mondo. E comunque appunto si viene fuori il fatto che, per quanto siamo abituati a pensare, no, la musica, si dice, no, la musica è un linguaggio universale, mentre invece ovviamente non è vero. E una delle risposte più belle che sono state date su ma è vero, oppure che cosa significa c'è musica e musica, c'è chi dice che esistono tanti tipi di musica come i tipi di fruitori di musica. Quindi direi che per far sì che la musica possa rendere le persone più attente a, diciamo, a quello che ci circonda, in realtà andrebbe fatto prima come un cambiamento sui presupposti sociali per le quali le persone effettivamente hanno sempre più difficoltà ad avere attenzione a ciò che li circonda, perché è bello pensare, secondo me, alla musica anche proprio come un prodotto del... Cioè, può essere anche usato contro quelli che sono gli stilemi sociali del momento, ma spesso, soprattutto la musica di massa, in realtà rappresenta proprio quello che è la direzione sociale dell'umanità in un dato momento storico. Quindi in realtà è come, cioè, penso come se andassero riprogrammate determinate cose in modo che la gente potesse ascoltare un tipo di musica che effettivamente li aiutasse ad avere più attenzione verso ciò che li circonda. Sono stata un po' articolata, no, ma spero che sia capito.
No, ma sei stata chiara, perché in effetti rientra un po' il discorso forse proprio di un'educazione, no? Un ritornare a un educare, no? Proprio per potersi poi riacquistare questa capacità di soffermarsi. Sì. Penso proprio di sì. Senti, ma l'album A Song as a Thousand Years, ecco, adesso riascoltandolo, sinceramente, lo riprodurreste allo stesso modo o cambiereste qualcosa? Non lo so, ci sono dei brani che rivedreste, rimettereste mano, ecco, o riproporreste tutti i brani allo stesso modo?
Allora, non so se posso parlare a nome di entrambi, ma direi che le scelte che abbiamo fatto sono state super oculate, ci abbiamo lavorato tantissimo prima di farlo uscire, quindi io adesso come adesso sento che le scelte che abbiamo preso sono state proprio la fotografia del lavoro che abbiamo fatto, beh, in un po' di anni, comunque diciamo in almeno 2 o 3 anni di condivisione e di idee e di, anche di strada fatte insieme, di concerti. Quello che spesso ci viene detto che sarebbe stato bello avere e sentire più brani originali. Ne abbiamo messi due nell'album, che sono Carve e I Should Not Live in Vain, però sì, forse sarebbe stato, o magari succederà in futuro, chi lo sa, sarebbe stato bello magari aggiungere più brani firmati da noi, però io sono molto contenta del risultato che abbiamo ottenuto, della raccolta che abbiamo creato.
No, ma infatti io devo farvi i complimenti, perché non è per piaggeria, perché io li ho ascoltati tutti i brani dell'album, anzi io ho scelto, così adesso facciamo così, scegliamo un brano a testa. Io ho scelto, da poter mandare alla fine di questa nostra chiacchierata breve ma intensa, Take Me Home. Però voglio che anche tu ne scelga una di canzoni, va bene, di brano, così li mettiamo entrambi i brani. E poi però la dedica la lascio a te, devi fare tu una dedica a qualcosa o qualcuno. Però prima di fare questo ti voglio fare un'ultima domanda. E la domanda è legata un po' al... ritorno sempre... mi risoffermo sul discorso della sensibilità, perché per me, non lo so, io ritengo che chi fa arte, fa musica, fa cultura, deve avere un'alta sensibilità, altrimenti io non credo che si possa fare arte, musica e cultura senza sensibilità. Ecco, cosa fate, tu e Rosa, per proteggerla questa sensibilità, cioè per tenerla ben protetta in modo da poterla utilizzare, no?
Allora, sicuramente facciamo cose diverse, ma più o meno dello stesso, che riguardano la stessa sfera. Comunque io so che ci piace staccare ogni tanto dal mondo della connessione, che tutte e due ogni tanto sentiamo la necessità di passare delle ore del tempo lontane dal computer, dal telefono. A Rosa piace moltissimo correre e fare sport in maniera aerobica, e invece a me piace fare yoga, e a entrambe piace molto leggere, e a entrambe piace anche cercare ogni tanto di passare del tempo con persone che non abbiano direttamente a che fare con quello che facciamo, perché facendo questo mestiere si tende molto a
circondarsi di persone che poi
esatto, che fanno il tuo compagno musicista, sì, i tuoi amici sono musicisti, e quindi diciamo che per entrambe ogni tanto cerchiamo o semplicemente di passare del tempo facendo delle cose che non abbiano diretta connessione, che può voler dire veramente a entrambe piace la danza, magari andare a vedere uno spettacolo, andare a vedere un film, insomma cercare di passare del tempo facendo anche altre cose, che sembra scontato, però quando nella tua vita c'è la musica veramente uno si può ritrovare anche dopo due mesi a non aver parlato d'altro, non aver fatto altro che andare in giro, suonare, parlare dei concerti e parlare delle cose che si sta scrivendo, poi quando sei a casa devi scrivere o stai insegnando e poi i tuoi amici ti parlano di quello che stanno facendo loro, insomma veramente può passare, se uno non la tiene sotto controllo la cosa può veramente passare tanto tempo, e l'unica cosa veramente centrale che c'è stata nella tua vita è solo quello. Quindi so che per entrambe è importante anche trovare dello spazio per sentirsi ispirate, o anche semplicemente per staccare il cordone dell'ispirazione e semplicemente guardare dal di fuori delle cose di cui non ci occupiamo direttamente ma che ci appassionano.
Sì, anche perché altrimenti diventerebbe tutto opprimente, opprimente da tutti i punti di vista. Senti, allora, noi siamo arrivati alla fine, ricordiamo logicamente, quindi... UDA, ricordiamo, salutiamo, abbracciamo anche Rosa Brunello, quindi io auguro il meglio sia a te Camilla che a Rosa, e quindi perché sono convinto che sicuramente il vostro sogno sarà un sogno che diventerà sempre più grande. Però adesso tocca fare una dedica. Ricordiamo logicamente che siete presenti su tutte le piattaforme, come basta digitare UDA, quindi HOODYA, e quindi vi troviamo su tutte le piattaforme. Ecco, io ho scelto, come dicevo, Take Me Home. Tu che brano scegli? E poi la dedica tu la devi fare a qualcosa o qualcuno.
Allora, io scelgo il brano I Should Not Live in Vain, perché parlavamo adesso di altre cose che ci appassionano, e quel brano ha un testo di una poesia meravigliosa di Emily Dickinson,
sì.
Quindi la mia scelta è quella. E la dedica la faccio a tutte le persone che hanno ascoltato le canzoni di cui abbiamo fatto la cover e che magari come noi o ci hanno pianto, o ci hanno pensato, o ci hanno viaggiato, o si sono innamorate, o si sono arrabbiate, o comunque che hanno dei sentimenti forti legati a quella musica e che magari possono attraverso la nostra rilettura anche cambiare lo sguardo o semplicemente far riaffiorare qualcosa di forte che è successo nella loro vita legata a quei brani. Quindi spero, insomma, che serva come una specie di, come si dice, di Madeleine che sì, quando la mangi sì, fa riaffiorare dei ricordi.
Bellissimo, bellissimo. Grazie di cuore alle UDA. Grazie Camilla.
Ciao, grazie a tutti. Buona serata.
Stop one heart from breaking. If I can ease one life. backwards, your arms around me. You gotta take me home. You silly boy, all the world's not around without you. I am so sorry that I broke your heart. Please don't leave my side. You gotta take me home. You silly boy, 'cause I'm still in love with you. I'm still in love with you. I am still in love. Still in love with you. I am still in love with you. I am still in love with you. I am still in love with you.
Radio Thor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Thank you. message. That's all I got. I can't tell you what's not. Where do you go?
Someday, someday you